il quadro della situazione in Cina nell'anno 1956. È molto importante perché il 56 rappresenta in generale per tutto quello che allora si chiamava il campo socialista e per il movimento comunista internazionale e particolarmente per la Cina una data critica, cioè una data in corrispondenza della quale si aprono grossi processi di trasformazione. Mi riallaccio a quello che dicevo l'altra sera, quando mi sono soffermato sulla iniziativa di Mao nel 55 di dare una forte spinta al movimento di cooperazione. Se ve lo ricordate che mi sono soffermato su di questo, cercando anche di dare un'interpretazione di questa iniziativa di Mao, nel senso che cercasse di combattere una tendenza che si era affermata in una parte del Partito Comunista Cinese, che lui chiamava la destra, a rallentare i tempi della trasformazione sociale. Io ho fatto anche l'ipotesi che addirittura in quel momento in Cina ci fossero delle forze un po' sotto l'influenza del modello sovietico che tendevano a stabilire una specie di pausa nello sviluppo del processo di trasformazione rivoluzionaria sul tipo di quello cui era stato costretto Lenin nella Russia sovietica nel 1921, alla fine della guerra civile, quando aveva inaugurato la fase cosiddetta della nuova politica economica, che era consistita nel ristabilire in certi settori dell'economia e principalmente nelle campagne il mercato quindi capitalistico, e uno scambio di merci relativamente libero, non solo nelle campagne, ma anche in certi settori del capitalismo industriale, per esempio nella industria leggera. Ecco, io penso che quando Mao insiste perché si acceleri il processo di cooperazione nelle campagne con quelle caratteristiche che vi dicevo l'altra sera, cioè della volontarietà, senza misure coercitive nei confronti delle masse dei contadini, con proposte differenziate relativamente al tipo di cooperazione e quindi anche al tipo di rapporti sociali che si instauravano fra i contadini, quando Mao prende questa iniziativa e lo fa con aperta polemica nei confronti di una parte del partito che lui, lo ripeto, individua come destra, lo fa proprio perché vuole impedire che prenda piede in Cina un processo cosiddetto di consolidamento dei rapporti di produzione a quella fase. Lui ha in testa, e lo vedremo anche da altri fatti che vengono dopo, ha in testa invece di accelerare il processo di trasformazione sociale. Ecco, da che cosa si vede questo fatto, che ha in testa questo progetto? Si vede da una serie di atti e di discorsi in cui lui enuncia delle posizioni molto nuove anche rispetto al passato della rivoluzione cinese, fra il gennaio e l'aprile del 1956. Ecco, nel gennaio lui prepara una bozza di un piano di sviluppo dell'agricoltura, un piano dodecennale di sviluppo. in questa bozza lui fa una serie di proposte per uno sviluppo accelerato sia della produzione agricola che dei rapporti sociali nelle campagne, ed è un piano nel suo insieme in cui arriva ad affermare che in uno spazio relativamente breve di tempo, cioè entro questi 12 anni al quale si riferisce questo suo progetto di piano, ma anche prima della scadenza di 12 anni, sarebbe possibile in Cina operare nelle campagne una profonda trasformazione di tipo socialista, senza ancora però precisarla nelle sue caratteristiche, come dire, morfologiche. Però è interessante, ripeto, sottolineare che nel gennaio del 1956 lui prevede già una specie di stadio ulteriore di sviluppo del processo che ha scatenato nelle campagne nel 1955, dando l'avvio, nelle forme che vi ho detto, quindi forme molto differenziate, dalle meno avanzate, aiuto reciproco, senza nessuna collettivizzazione, a forme invece più elevate, di tipo socialista, già di cooperative, in cui il lavoro è già largamente socializzato e anche una parte dei mezzi di produzione lo sono. Quindi questo piano si presenta come prolungamento e sviluppo a un livello superiore della campagna per lo sviluppo del movimento di cooperazione nelle campagne. In un certo senso credo che si possa dire che questo piano dodicennale per lo sviluppo dell'agricoltura è la prima bozza che nasce nel pensiero di Mao di quello che 2 anni dopo sarà il grande balzo in avanti con la formazione delle comuni popolari. Di questo parleremo un'altra sera. L'altro elemento che indica che Mao ha in testa già fra la fine del 55 e l'inizio del 56 un progetto molto complesso che mira alla elaborazione di un modello di sviluppo economico-sociale della Cina autonomo dal modello sovietico, al quale si è respirato, come già vi ho detto, il primo piano quinquennale, è un discorso che lui pronuncia nell'aprile del 1956 e che è il cosiddetto discorso sui 10 grandi rapporti. Non so se qualcuno di voi ha avuto la possibilità di leggerlo. Qualcuno di voi l'ha letto? Bene, mi congratulo con quelli che l'hanno letto, perché non è facile trovarlo. Io avevo dato qualche indicazione l'altra sera. È un testo di grandissima importanza, secondo me, che fu, ve lo dissi l'altra sera, lo ripeto per vanità, che fu pubblicata nel 1970 per la prima volta in Europa dalla rivista Il Manifesto, che riuscimmo ad averlo in un modo così un po' strano da Hong Kong, e lo pubblicammo. Avevamo avuto qualche incertezza se pubblicarlo o no, perché non avevamo la sicurezza dell'autenticità di questo testo. L'unica sicurezza veniva fuori da un esame attento proprio del testo, in cui si riconoscevano tutta una serie di modi di espressione e anche di idee tipiche del pensiero di Mao. Poi è stato largamente confermato che si tratta di un testo autentico, e come sapete il 26 dicembre dell'anno scorso, in occasione dell'anniversario di Mao, l'attuale gruppo dirigente cinese finalmente lo ha pubblicato in Cina, perché in Cina non era stato mai pubblicato questo testo fino al 26 dicembre. È anche interessante confrontare il testo che è stato pubblicato in Cina con i testi che hanno circolato negli anni passati, perché ci sono delle differenze di un certo interesse, ma poi questo è un argomento che semmai ne parleremo un'altra volta. Qual è l'essenziale di questo discorso? Quali sono le cose essenziali? Senza farne un'analisi dettagliata, perché solo per questo allora ci vorrebbe un tempo eccessivo, mi limito a indicare ecco, i punti fondamentali. Il primo punto fondamentale è che per la prima volta, almeno che io sappia, in questo testo Mao fa una critica del modello di sviluppo sovietico. Lo fa in una maniera molto discreta, senza assolutamente calcare le tinte, senza dare giudizi pesanti, però in una maniera, nel nostro tempo, molto precisa. E la critica è questa, sostanzialmente. In questi paesi non è stata realizzata una politica giusta nei confronti dei contadini. Il rapporto che è stato instaurato fra lo sviluppo dell'industria pesante e l'agricoltura è avvenuto a spese dei contadini. Questa è una politica sbagliata. Noi non abbiamo nessuna ragione di ispirarci a questo tipo di politica. L'industria pesante è certamente importantissima e primaria, ma l'industria pesante, dice Mao, si può sviluppare soltanto se contemporaneamente si sviluppano l'industria leggera e l'agricoltura. Proporre uno sviluppo in un certo senso autonomo, primario in senso assoluto dell'industria pesante è una cosa sbagliata. Ci deve essere un primato dell'industria pesante, ma questo primato deve essere sempre visto nel quadro dei bisogni generali e nel quadro di un rapporto equilibrato con l'agricoltura e con l'industria leggera. È solo nella misura in cui crescono i bisogni di prodotti dell'industria pesante, nell'industria leggera e nell'agricoltura, che lo sviluppo dell'industria pesante può assumere un carattere, come dire, armonioso, collegato con lo sviluppo generale del paese. Se si pone in maniera assoluta lo sviluppo dell'industria pesante, questo finirà anzitutto col gravare eccessivamente, in una maniera sbagliata, sulle masse contadine, perché il prelievo che è necessario per gli investimenti da fare nell'industria pesante non può che venire dalle campagne. Questo significa imporre alle campagne un peso eccessivo e quindi mettere i contadini in una situazione nella quale essi non possono appoggiare, non possono consentire, ma debbono subire questa politica. Ora, questi sono in fondo i due punti essenziali, secondo me, non che gli altri non siano di rilievo, ma vorrei limitarmi soltanto a sottolineare questi due punti. Semmai i compagni che hanno letto il testo poi mi possono fare delle domande, se hanno problemi, in modo che poi possiamo allargare l'esame di questo documento, che è sia pure in sintesi la Cina del 1956, quindi non soltanto quelle economiche, ma anche le contraddizioni sul piano dei rapporti fra lo Stato e le amministrazioni locali, fra il centro e la periferia, fra le nazionalità, fra i diversi settori dell'industria, fra le zone avanzate e le zone arretrate e via dicendo. Ma comunque io vorrei fermare l'attenzione adesso sui due punti che ho detto. Quali sono gli elementi di novità? Il primo elemento di novità è che, mentre noi abbiamo visto più volte nell'esposizione che abbiamo fatto in queste settimane come su determinate questioni politiche, anche di fondo, Mao abbia scelto con una notevole coerenza dal 1928 in poi delle posizioni che erano diverse da quelle che venivano assunte in Unione Sovietica in quegli anni, e anche in contrasto, facendo anche una lotta politica seria e facendola sempre con grande misura, senza arrivare mai a rompere. Questa volta ci troviamo di fronte a un fatto nuovo. Lui fa questa volta una critica non più a una questione, sia pure importante, ma fa una critica generale al modello sovietico. La critica generale al modello sovietico implica il rapporto fra la classe operaia e i contadini, implica il modo come nella rivoluzione deve essere condotta la politica nei confronti dei contadini. Questo è il primo punto, e lui critica, senza approfondire ancora la critica in questo discorso, ma lo farà successivamente, critica il fatto che in Unione Sovietica il problema del rapporto con i contadini e del socialismo nelle campagne è stato affrontato in maniera sbagliata, che non deve essere assolutamente riprodotta in Cina. L'altra questione di profondo valore innovativo è il ridimensionamento del ruolo dell'industria pesante nello sviluppo complessivo del paese, non solo nell'industrializzazione, ma nello sviluppo complessivo del paese. È di grande importanza, perché dovete tenere presente che in quel tempo la priorità dell'industria pesante era una specie di dogma, era il punto di partenza obbligatorio per chiunque volesse parlare di sviluppo dell'industria, e in un certo senso era un punto di vista, era una convinzione, era una stella polare che era nettamente derivata dal tipo dello sviluppo borghese. In questo senso lo sviluppo, a parte le questioni naturalmente importanti che non penso che debbano essere sottovalutate, relative ai problemi della difesa che si ponevano in Unione Sovietica alla fine degli anni 20, quando fu intrapresa la grande e accelerata industrializzazione con l'industria pesante al posto centrale, tuttavia il modello di sviluppo che poggiava soprattutto sull'industria pesante è un modello importato dal tipo di sviluppo che prevalse negli anni della rivoluzione borghese, della rivoluzione industriale borghese, e che poi si affermò sempre come l'elemento fondamentale nello sviluppo del capitalismo durante tutto il secolo XIX. Quindi il fatto che Mao si ponga questa questione, se la ponga senza pregiudizi, se la ponga deciso a rompere questo schema classico dello sviluppo industriale, dello sviluppo economico, e rifiutando che la Cina percorra lo stesso cammino, è un fatto di per sé di una di un valore innovativo proprio incalcolabile. Ancora di più lo è se si pensa, tutto questo ancora non risulta con chiarezza nel discorso di Mao dell'aprile del 1956, ma risulterà molto più chiaramente in seguito, quando lui ritorna più volte ripetutamente su questo tema. Basta pensare a che cosa avrebbe significato per la Cina uno sviluppo, quello che era già in fondo iniziato con il modello del primo piano quinquennale, che proprio nel 1956 veniva a compimento, uno sviluppo fondato sulla priorità assoluta dell'industria pesante. Perché questo cosa significava? Significava creare in Cina delle isole di alto livello tecnologico in determinate città. Per far questo occorreva creare anche un'aristocrazia di quadri, di tecnici, di scienziati, di operai specializzati, tutto questo molto qualificato. Significava accentrare il massimo degli investimenti in alcuni centri urbani, significava raccogliere le risorse necessarie per gli investimenti indispensabili con un forte prelievo nelle campagne. Pensate un po' tutte queste cose insieme, che cosa significano, che potevano significare in un paese non solo arretrato economicamente e civilmente come era la Cina, ma in un paese in cui il 90% degli abitanti erano contadini. Significava concentrare lo sviluppo nelle città, seguendo il modello tradizionale ereditato dalla borghesia e dal capitalismo, della prevalenza dello sviluppo urbano in ogni senso sulle campagne, tendendo quindi ad approfondire il contrasto tra la città e la campagna, ancora di più ad approfondirlo in quanto questo sviluppo urbano era esclusivamente condizionato dal prelievo di risorse che veniva fatta nelle campagne. Ora, la rivoluzione cinese aveva avuto questo di caratteristico, che era nata e si era sviluppata nelle campagne, che i contadini ne erano stati i protagonisti. Ricordate quante volte ho insistito su questo punto, che le città erano state effettivamente accerchiate e poi conquistate negli ultimissimi anni della guerra contro Chiang Kai-shek, della guerra civile. Ma per il resto tutto il movimento comunista cinese, tutta l'influenza dei comunisti cinesi si basava nel loro rapporto con i contadini, con la stragrande maggioranza del popolo. Quindi accettare il modello di sviluppo sovietico o il modello di sviluppo, chiamiamolo, tradizionale, ereditato dal capitalismo, per cui la industria pesante avrebbe avuto il primato, significava in fondo rompere la continuità con il processo stesso della rivoluzione cinese. Significava spostare di fatto il centro di gravità dalle campagne, cioè dalle grandi masse dei contadini, nelle città e collocare questo centro di gravità in uno sviluppo sociale in cui un'aristocrazia di tecnici, di operai, di scienziati e comunque di ceti sociali urbani si sarebbe sempre più distaccata e contrapposta alla stragrande maggioranza dei contadini, i quali proprio per il fatto che il prelievo di risorse sarebbe stato fatto a loro spese, avrebbero visto sempre di più approfondirsi il distacco e la contraddizione fra le loro condizioni di vita e le condizioni di vita di questa aristocrazia della industria, della scienza e anche della classe operaria. Cioè, accettare quel punto di vista significava veramente andare contro tutta la linea, contro tutta la tradizione del movimento rivoluzionario cinese e importare in Cina un altro modello che inevitabilmente, presto o tardi, avrebbe provocato grosse contraddizioni all'interno dello sviluppo politico, economico e sociale. Ecco, qui sta, secondo me, la genialità, se mi permettete questa parola, ma quando ci vuole, non saprei trovare un'altra proprio, della concezione di Mao. L'audacia politica, nel senso di proporre un modello che senza rompere apertamente, però si distacca radicalmente dal modello sovietico, ne propone un altro. Anzi, direi per la prima volta al mondo, nella storia dell'umanità, propone un modello di questo tipo, che, ripeto, si distacca e si contrappone in una certa misura sia al modello sovietico che al modello tradizionale delle rivoluzioni borghesi. Quindi l'audacia politica di una proposta di questo genere, contemporaneamente anche la profonda e piena comprensione dei caratteri del processo della rivoluzione cinese e delle vie di sviluppo di questa rivoluzione. La proposta di Mao è che sì, dice lui, volete veramente sviluppare l'industria pesante? Se volete veramente sviluppare l'industria pesante, dovete sviluppare l'industria leggera e l'agricoltura. Solo in questo modo voi riuscirete veramente a sviluppare l'industria pesante, perché nella misura in cui si sviluppano largamente l'industria leggera e l'agricoltura, voi avete in questi due settori, che sono poi settori fondamentali della vita del popolo cinese, la domanda necessaria perché si sviluppi l'industria pesante. In questo modo l'industria pesante si sviluppa non come un corpo estraneo, sovrapposto in un certo senso, imposto sulla realtà della Cina, ma si sviluppa invece in un modo armonicamente collegato con lo sviluppo complessivo di tutta del processo dell'economia, del processo di sviluppo della società e del processo politico. Ecco, un altro punto fondamentale che bisogna tenere presente è la capacità di Mao di non fare un puro discorso economico, cosa che lui non fa mai. Per lui l'economia politica non esiste. Questo è un altro punto di notevole interesse. L'economia politica, lui dice molto spesso che lui di economia non capisce niente. La verità è che lui rifiuta l'economia politica. L'economia politica, se pensate bene, è proprio la scienza, è una scienza tipica dello sviluppo borghese. Non per niente Marx l'ha, come sapete, anatomizzata e svelata, e proprio per la sua natura, per la sua natura. L'economia politica è uno degli elementi fondamentali della formazione della coscienza borghese, la coscienza borghese. Mao non fa mai un discorso economico, non sa niente dell'economia, così dice almeno. Mao fa sempre un discorso in cui l'economia è fusa con i rapporti sociali, con la politica, sempre voi trovate questo in Mao. Quando lui farà, come fa, farà in seguito, un progetto per lo sviluppo, per esempio, del grande basso in avanti, lui fa un progetto di problemi politico-sociali generali e poi gli aggiunge una specie di formulario di 60 punti che l'organizzazione del partito e le masse debbono sapere portare avanti. Ma un discorso economico pure in Mao non lo trovate mai. È un'altra delle singolarità, proprio delle peculiarità proprio della rivoluzione cinese, che si deve certamente ed essenzialmente alla influenza che Mao ebbe su di esso. Ecco, quindi io credo che si può affermare che nell'aprile del 1956 Mao aveva capito perfettamente che bisognava abbandonare il modello del piano quinquennale che era in corso, che bisognava marciare secondo un altro modello, che era quello che lui proponeva, cioè che bisognava quindi cambiare completamente i rapporti fra gli investimenti nell'industria pesante, nell'industria leggera e nell'agricoltura. Vi ricordate che vi dissi che nel primo piano quinquennale il settore dell'industria pesante era quello verso il quale convergeva il massimo degli investimenti, che poi venivano i trasporti, poi venivano l'industria leggera e l'agricoltura. Quindi lui pone questo problema, che è un problema di rivoluzionamento completo del modello di sviluppo cinese. Ecco, quindi nel complesso, quindi, ritorno a quello che dicevo prima all'inizio, fra il movimento della cooperazione, luglio del 55, fra il piano dodicennale dell'agricoltura, che ne è la continuazione dello sviluppo, gennaio 1956, e il discorso sui 10 grandi rapporti, che prevede la trasformazione radicale di tutto il modello di sviluppo con questo capovolgimento di rapporti tra l'industria pesante e l'agricoltura, io credo che sia esatto dire che lui ci aveva già in testa chiaramente che bisognava andare ad un'accelerazione della trasformazione, delle trasformazioni sociali e nello stesso tempo anche a un cambiamento completo del modello di sviluppo. Le cose però andarono in una maniera diversa. Perché? Che cosa accadde? Non dovete, dovete ricordare un punto fondamentale. Nel febbraio del 1956, a Mosca, si tiene il 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Non dimenticate che Stalin è già morto da 3 anni. Stalin è morto nel marzo del 1953. Nel febbraio del 1956 si tiene il 20° congresso. Sapete che il 20° congresso fu caratterizzato dal fatto che Khrushchev fece in una seduta segreta del congresso una critica distruttiva, completamente distruttiva dell'opera di Stalin, puntando soprattutto, anzi esclusivamente, sui delitti compiuti sotto Stalin, con la sua autorizzazione e per sua iniziativa, il cosiddetto rapporto segreto. Ma Khrushchev contemporaneamente, nelle sedute pubbliche del congresso, aveva tracciato le nuove vie di sviluppo del movimento comunista internazionale e del campo, di quello che allora si chiamava ancora il campo socialista, sottolineando che in un'epoca come quella che si era aperta, in cui fra il campo socialista e il campo imperialista detto dagli Stati Uniti ormai si era creata una sorta di equilibrio di potenza, perché l'uno e l'altro campo erano in possesso di armi atomiche sufficienti per distruggersi a vicenda, in questa situazione, diceva Khrushchev, si apre un periodo di coesistenza pacifica fra sistemi diversi, in cui la lotta fra i due sistemi diversi può avvenire esclusivamente sul piano della competizione economica e pacifica. In questo quadro i partiti comunisti, che ancora non hanno preso il potere, devono continuare la loro lotta per conquistare il potere per via democratica e persino per via parlamentare. Questo detto in due parole, in una maniera molto sintetica, però esatta nella sostanza. Il rapporto segreto di Khrushchev, denunciando gli errori e i delitti di Stalin, non era assolutamente in grado di fare un'analisi scientifica, marxista, delle cause reali dell'involuzione avvenuta nella Russia sovietica negli anni di Stalin, ma attribuiva tutti i mali del periodo staliniano al cosiddetto culto della personalità. Per cui il primo effetto del rapporto di Khrushchev fu che in tutti i partiti comunisti e anche nei paesi del campo socialista vi fu un profondo sconvolgimento. Molti di voi sono abbastanza giovani per non poter avere un'idea di ciò che poteva significare una critica di questo tipo rivolta a Stalin, però fu uno degli shock più tremendi che al quale quelli che hanno i capelli bianchi come me hanno dovuto far fronte. Nel senso che generazioni di comunisti avevano vissuto, erano cresciuti, avevano combattuto, si erano fatti ammazzare con il nome di Stalin sulle labbra. Chi si ricorda qui dentro, forse siamo due, cioè ce lo ricordiamo, o tre, che cosa fu il periodo dell'attacco nazista alla Unione Sovietica, che cosa furono i primi due anni soprattutto di questo attacco, quando poteva sembrare che da una settimana all'altra si sarebbe avuto il crollo dell'Unione Sovietica sotto l'attacco di Hitler, quando si ricorda che cosa significò allora Stalin, può capire che cosa, quale fu lo shock che seguì alla denuncia di Khrushchev del 1956. Bene, questo shock ci fu anche in Cina, anche se la Cina, come io non mi sono mai stancato di sottolineare, aveva avuto nel corso della sua rivoluzione una posizione, una collocazione abbastanza autonoma sempre da Mosca e da Stalin. Tuttavia io vi ho anche sottolineato come i rapporti con la linea staliniana, la cultura staliniana, la politica staliniana, il modo di Stalin di concepire l'organizzazione, lo sviluppo del socialismo e via di seguito, questi rapporti si erano mantenuti sempre. Io ho sottolineato questo punto, ve lo ricordate. Ora, per cui la denuncia di Khrushchev ebbe anche in Cina delle ripercussioni profonde. Fra l'altro, in Cina, la cosa che preoccupò di più fin dall'inizio fu che la denuncia di Khrushchev nel liquidare Stalin rischiava di liquidare le basi stesse di quella che in Unione Sovietica si era pensato fino a quel momento che fosse la dittatura del proletariato. Cioè la critica che ancora non si faceva in quel momento a Khrushchev, ma che si fece in seguito, era che quel tipo di critica a Stalin liquidava nello stesso tempo lo stesso prestigio e le stesse basi politiche della costruzione del socialismo nell'Unione Sovietica. Per cui la reazione dei cinesi a quella critica fu espressa in un articolo che comparve proprio nel mese di aprile, quasi contemporaneamente al discorso sui 10 grandi rapporti, in cui un articolo che sembra sia stato scritto da Mao dopo una discussione fatta all'interno dell'ufficio politico del Partito Comunista Cinese, in cui Mao, l'ufficio politico del Partito Cinese, fa la propria critica a Stalin. E fa una critica a Stalin seria, preoccupandosi però sempre di mettere in evidenza che se Stalin aveva fatto tutta una serie di errori, tuttavia Stalin rimaneva, secondo i cinesi, un grande marxista e un grande rivoluzionario. Cioè nulla di quella critica demolitoria che aveva fatto Khrushchev, anche se anche Khrushchev poi alla fine diceva che tutto sommato, malgrado tutti questi errori e delitti, l'Unione Sovietica era un paese socialista e che in fondo si doveva a Stalin se questo era avvenuto, cosa, dato il discorso che faceva Khrushchev, poco conseguente. I cinesi facevano un discorso molto più misurato, in cui sì, criticavano Stalin, lo criticavano perché Stalin non aveva saputo mantenere un rapporto giusto con le masse. Si era staccato dalle masse, si era messo al di sopra delle masse. Aveva alterato il tipo di rapporto con le masse, nel senso di essere ricorso a metodi autoritari e dittatoriali nei confronti delle masse, nel senso che Stalin aveva sottovalutato la continuazione della lotta di classe dopo la presa del potere e aveva ecceduto nei metodi adottati nella lotta contro i controrivoluzionari. Stalin inoltre, secondo i cinesi, aveva commesso errori di dommatismo. Nel complesso questo era l'insieme della critica che i cinesi facevano a Stalin, arrivando però alla conclusione, se volete un po' sommaria, che se Stalin aveva fatto degli errori, questi contavano per circa il 30% nella sua attività, ma che il 70% dell'attività di Stalin era un'attività che bisognava provare. Questo articolo comparve su Bandiera Rossa il 25 aprile del 1956 sotto il titolo Sull'esperienza storica della dittatura del proletariato, esprimendo anche nel titolo la preoccupazione che avevano i cinesi che l'attacco fatto da Khrushchev a Stalin potesse offuscare anche l'idea che le masse di tutto il mondo avevano del valore storico della dittatura del proletariato costruita, così si pensava in quel tempo, nell'Unione Sovietica dopo la vittoria della rivoluzione d'ottobre. Comunque, gli effetti del 20° congresso dell'Unione Sovietica cominciarono a vedersi abbastanza presto anche in Cina. Il primo effetto è il fatto che si apre in Cina una specie di campagna contro il dommatismo. Nel mese di aprile inizia in Cina una campagna cosiddetta dei 100 fiori, sotto la parola d'ordine che 100 fiori fioriscano, che 100 scuole si confrontino. Sapete che i cinesi sono sempre abbastanza immaginosi nella ricerca dei loro slogan. Che voleva dire questo fatto? Era il tentativo di cercare di svolgere un'azione di massa fra gli intellettuali, i tecnici, per cercare al massimo possibile di collegarli al lavoro rivoluzionario. Non bisogna dimenticare che una buona parte dell'intellettualità cinese aveva certo aderito agli ideali comunisti nel periodo di Yan'an, io ve ne ho parlato di questo, ma vi erano anche altri settori vasti della intellettualità cinese che erano di una formazione culturale e scientifica tipicamente occidentale, che dopo la presa del potere da parte dei comunisti erano rimasti in una posizione così un po' di attesa, stavano un po' a guardare quello che succedeva e non sempre erano veramente tutti impegnati. Il problema in quel momento sembrò essere quello di attirare più attivamente questi strati di intellettuali, di scienziati, di tecnici, di studiosi, di letterati anche, ad un lavoro attivo per la costruzione rivoluzionaria in Cina. E il terreno scelto fu quello di dire di fare una specie di una sorta di apertura liberale. Discutete pubblicamente, ognuno dica quello che pensa. I letterati scrivano pure liberamente, i poeti scrivano pure, facciano le loro poesie. Abbiamo bisogno di un grande confronto, ognuno esprima quello che pensa. Da questo grande confronto non possono che venire dei frutti positivi per la causa del socialismo. Si aprì quindi questa campagna nell'aprile del 1946. Io penso che questo sia stato intanto un elemento che aveva un suo rapporto non apertamente formulato, ma certamente molto consistente, con la spinta antidommatica che era partita dopo il 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Questa spinta si manifesterà poi particolarmente nei partiti comunisti occidentali e in particolar modo nel Partito Comunista Italiano, e porterà a certi sbocchi, però una tendenza liberaleggiante, nel senso che vi dicevo prima, si può cogliere in questa campagna che si apre in Cina, anche se bisogna dire che in Cina vi erano dei precedenti che potevano fare annunziare una campagna di questo tipo già prima del 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Nel gennaio 56, vi era stato un discorso di Chuen Lai, rivolto in buona parte agli intellettuali, in cui, senza aggiungere alla formulazione della parola d'ordine che 100 fiori fioriscano, che 100 scuole si confrontino, c'era già un'idea di un'azione che doveva essere diretta verso gli intellettuali per attirarli più attivamente, per responsabilizzarli di più, per farli più partecipi dello sforzo di costruzione del socialismo. Durante l'estate in Europa si cominciarono a manifestare alcuni fatti molto seri, cioè la crisi che fu scatenata all'interno di alcuni gruppi dirigenti di partiti al potere nell'Europa centrale e orientale cominciò a venire in evidenza. Questi gruppi erano gruppi tutti di ispirazione staliniana, erano stati tutti messi al potere e consolidati al potere da Stalin con i metodi di Stalin. Basti pensare a ciò che era successo in Cecoslovacchia, in Ungheria, dove i gruppi dirigenti erano rimasti al potere dal 50 in seguito a processi che avevano sterminato i gruppi dirigenti di quei partiti, processi infatti ad immagine e somiglianza dei processi che Stalin aveva fatto in Russia fra il 36 e il 38, e poi è stato dimostrato che questi processi sono tutti avvenuti sotto il controllo della polizia politica sovietica e preparati, montati dalla polizia politica sovietica in Cecoslovacchia, in Ungheria, in Bulgaria, in Romania e in una certa misura anche in Polonia, però in Polonia senza aggiungere alle atrocità che furono ammesse nei primi paesi. Comunque il primo segno del fatto che questa crisi si andava da casa venne in Polonia, dove nell'estate vi fu una vera e propria rivolta operaia nella città di Poznań, dove gli operai
le industrie tessili si ribellarono per le loro condizioni di vita, reclamando più salari e reclamando una rappresentanza operaria. Per la prima volta in Polonia si cominciò a dare la parola d'ordine dei continui operari.
Mi pare, o il giugno del 1956. La situazione poi precipitò fra l'ottobre e il novembre con i fatti di Polonia e con la rivolta ungherese. Però prima di arrivare a questo devo ritornare in Cina per ricordarvi che nel settembre del 1956 in Cina si tenne l'ottavo congresso del Partito Comunista Cinese. Erano 11 anni che non si faceva il congresso in Cina, perché l'ultimo congresso era avvenuto nel 1945. Questo congresso avveniva, quindi tenetelo bene in mente, alcuni mesi dopo il congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, e fu un congresso in cui la parte di Mao fu minima. Mao fece un breve discorso di apertura e poi non aprì più bocca. E le relazioni principali furono fatte da Chuen Lai, che presentò il progetto del secondo piano quinquennale, che doveva iniziare nel 57, Deng Xiaoping, che fece un lungo rapporto sullo statuto del partito, e un terzo rapporto politico fu fatto da Liu Shaoxi. Mao fece solo un discorso di apertura che durò, credo, un quarto d'ora, 20 minuti. Tre pagine di libro. Tutti questi rapporti esistono in lingua italiana perché furono tradotti, c'è un volume sull'ottavo congresso del Partito Comunista Cinese. Quindi se qualcuno di voi se li può guardare, se li può vedere. Si fu pubblicato dagli Editori Riuniti. Però non credo che non si trovi più questo libro, perché è esaurito. La cosa di più grande interesse è questa, che Chuen Lai fece un rapporto sul progetto del secondo piano quinquennale, che non faceva altro che prolungare il primo piano quinquennale. Cioè, continuava a sviluppare il modello del primo piano quinquennale, cioè il modello sovietico. Le proposte di investimenti mettevano al primo posto l'industria pesante. Il discorso di Mao di aprile era totalmente ignorato. Di grande interesse è che fu introdotta una modifica nello statuto del partito, e con questa modifica si fece scomparire dallo statuto del partito la indicazione circa il pensiero di Mao Zedong, che era stata introdotta nel congresso precedente. Cioè, quando si dice che il Partito Comunista Cinese si ispira al marxismo, al leninismo, c'era scritto è al pensiero di Mao Zedong nel suo precedente. Questa indicazione, allusione al pensiero di Mao Zedong, fu tolta. Questi fatti che cosa indicano? Secondo me indicano questo. Prima di tutto indicano che come conseguenza, io penso, soprattutto del congresso sovietico, nel Partito Comunista Cinese aveva cominciato a prevalere una tendenza, come dire, contro il culto della personalità anche nel Partito Comunista Cinese, che tendeva quindi in un certo senso a ridimensionare la personalità e il posto di Mao come capo del Partito Comunista Cinese. Lui rimase in quel periodo sia Presidente della Repubblica sia Presidente del Partito. Nessuno aprì una discussione su questo. Però le proposte di un nuovo modello che lui aveva già accennato nel discorso di aprile furono totalmente ignorate dal Congresso. In secondo luogo fu tolto dallo Statuto l'indicazione che il pensiero di Mao era uno degli elementi a cui si ispirava il Partito Comunista Cinese. Secondo me ce n'è più che abbastanza per ritenere che nel Partito Comunista Cinese in quei mesi si andava profilando una linea la quale tendeva non a cacciar via Mao, intendiamoci bene, però a ridimensionarlo e comunque a ribadire il rapporto che si era già affermato con l'Unione Sovietica nel primo piano quinquennale. Cioè questa grande svolta che Mao aveva cominciato a preparare e già a proporre pubblicamente nel partito sempre, perché il discorso non fu pubblicato, come dicevo, questa linea di Mao, che Mao cominciava, fu totalmente ignorata, anzi respinta di fatto, perché il piano quinquennale che Chou Enlai proponeva era la continuazione del modello del primo. È un fatto che vale la pena di sottolineare. Nel Partito Comunista Cinese c'è in questo momento una situazione in cui Mao si trova relativamente in minoranza. Tende a prevalere una linea che viene dal 20° congresso del Partito Comunista Sovietico, non è la copia grossolana, però ci sono degli elementi che ricordano quella linea, che agiscono all'interno del Partito Comunista Cinese. Mao vede comunque in questo momento bloccato il suo sforzo di imprimere una spinta di accelerazione alle trasformazioni sociali nella rivoluzione cinese, anche se il 1956 è, lo ricordo, l'anno in cui viene completata la espropriazione del capitale privato nella industria. Vi ricordate che vi dissi che il capitale privato nell'industria non era stato tutto espropriato, ma che erano rimaste delle aree di capitale privato che era sottoposto a una certa politica di controllo e anche di programmazione in un certo senso, sia per i prezzi, che però continuava ad esserci il capitalista privato. Con il 56 la figura del capitalista privato scompare in Cina, anche se ai capitalisti espropriati verrà pagato un indennizzo. E quando io sono andato in Cina l'ultima volta, cioè nel 72, ho chiesto se ancora venivano pagati gli indennizzi ai capitalisti espropriati nel 56. Mi hanno detto che la rivoluzione culturale aveva interrotto questo pagamento, ma che dopo la rivoluzione culturale avevano ricominciato a pagare gli indennizzi che non erano stati ancora esauriti. Chiaro questo punto. Quindi credo che si può dire che il congresso del Partito Comunista Cinese ebbe queste caratteristiche, riassumendo in due parole, una conferma del rapporto con l'Unione Sovietica secondo quello che si era già realizzato nella collaborazione economica e nel modello del primo piano quinquennale, un certo ridimensionamento della posizione di Mao all'interno del partito. E comunque un blocco temporaneo delle spinte che Mao cercava già dalla fine del 1955 di introdurre nella dinamica del processo rivoluzionario in Cina. Credo che si possa dire senz'altro che questi furono. Ho quasi finito, perché è già un'ora che parlo. Mi rimane soltanto da ricordarvi brevemente che cosa succede negli ultimi tre mesi del 1956. In Europa ci fu la tempesta, a cui ho già accennato, dei fatti di Polonia e dei fatti di Ungheria, con intervento militare sovietico in Ungheria di fronte a una rivolta la quale ormai tendeva chiaramente ad assumere un carattere controrivoluzionario per il profilarsi nel suo seno di forze chiaramente di destra. È interessante che prima che avvenisse, perché i sovietici fecero due interventi militari, un primo intervento militare, poi si fermarono. E dopo essersi fermati emanarono una dichiarazione il 30 ottobre del 1956 in cui, fatto straordinario, proponevano una modificazione radicale dei rapporti fra l'URSS e gli stati dell'Europa centrale, Cecoslovacchia, e gli stati dell'Europa, Romania, Cecoslovacchia, Ungheria, Bulgaria, Germania orientale, Polonia, nel senso che si impegnavano a ritirare tutte le loro truppe da tutti questi paesi e a stabilire con questi paesi dei rapporti di uguaglianza, senza interferenze. Un fatto questo che di solito viene poco ricordato, ma che secondo me ha un'importanza enorme, perché adesso poi si sa che furono i cinesi a intervenire presso i sovietici per ottenere dai sovietici che facessero questa dichiarazione, la quale, se fosse stata attuata, avrebbe effettivamente cambiato radicalmente i rapporti fra l'Unione Sovietica e tutti gli altri paesi del cosiddetto campo socialista, perché uno dei punti, sottolineo questo fatto, di questa dichiarazione consisteva nell'impegno a ritirare le truppe. Pensate che in tutti questi paesi oggi ci sono eserciti sovietici, tranne la Romania. I sovietici erano Khrushchev in quel momento era riuscito a fare passare questa cosa con l'aiuto dei cinesi. Questa dichiarazione visse 24 ore, fu immediatamente e pubblicamente sostenuta dai cinesi, appena fu pubblicata, ma non ebbe alcuna attuazione. Pochi giorni dopo la pubblicazione di questa dichiarazione in Ungheria, gli avvenimenti precipitarono, i sovietici fecero un intervento massiccio con divisioni di carri armati, la Ungheria fu normalizzata. Contemporaneamente, altro fatto che vorrei segnalare, si accese in Occidente e in particolare in Jugoslavia una campagna violenta contro lo stalinismo, proprio in relazione anche ai fatti di Polonia e di Ungheria. Tito prese l'iniziativa di fare una campagna contro lo stalinismo. E fu a questo punto che i cinesi fecero un'altra riflessione su quello che stava succedendo. E questa riflessione culminò, prima della fine dell'anno, nella pubblicazione di un secondo articolo. Il primo, di cui vi ho già parlato, si chiamava "A proposito dell'esperienza storica della dittatura del proletariato". Ne uscì a dicembre un secondo intitolato "Ancora sull'esperienza storica della dittatura del proletariato". In base anche ai fatti di Ungheria e di Polonia e allo sviluppo della campagna revisionista degli jugoslavi, i cinesi facevano di nuovo la critica a Stalin, riaffermandola, approfondendola anche su certi aspetti. Per concludere però questa volta che il nemico principale non era più il dommatismo, ma era il revisionismo. Secondo loro era il revisionismo che era stato alla base dei fatti di Polonia, dei fatti di Ungheria, e adesso il pericolo che si aggirava, il pericolo maggiore che si aggirava nelle file del Movimento Comunista Internazionale e del campo socialista era l'emergere di idee revisioniste. È molto probabile che in questa affermazione ci fosse non soltanto la preoccupazione di fronte alla campagna che sviluppavano gli jugoslavi, ma che ci fosse già, sebbene questo non venisse detto chiaramente, nel dicembre del 1956, una critica iniziale delle iniziative di Khrushchev, cioè ci fosse una prima valutazione sulla prospettiva khrushcheviana della coesistenza pacifica con l'imperialismo e della linea di sviluppo pacifico dei partiti comunisti sulla strada della presa del potere. Però nell'articolo del dicembre tutto questo ancora è molto implicito, anzi non è affatto chiaro. Sono tutte questioni che si chiariranno invece con una grande rapidità nei 3 anni successivi. E quindi vedremo la prossima volta, avendo io parlato 1 ora e 5 minuti.